Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Storri. Oggi in studio il professor Romolo Augusto Staccioli. Ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Benvenuto Romolo.
Salute.
A due giorni dalla visita di Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma, vogliamo oggi chiudere in bellezza raccontando la storia degli ebrei a Roma, ma la storia antica, andiamo molto indietro nel tempo.
Sì, con alcuni accenni non è che possiamo fare proprio la storia, ma ti posso chiedere prima invece di consentirmi di dare una notizia, non è pubblicità.
Puoi fare tutto.
La notizia della pubblicazione da parte dell'Archeoclub che prima hai nominato, della pubblicazione di uno dei suoi quaderni in occasione del centenario della nascita di Massimo Pallottino. Qualcuno lo ricorderà come grande archeologo, soprattutto maestro e studioso degli Etruschi e di Roma antica. L'Archeoclub, per ricordarlo in questa occasione, ha ripubblicato un suo articolo su l'archeologia romana e il belli, o il belli e l'archeologia romana, aggiungendo una serie di 17 sonetti del belli che parlano appunto dell'archeologia romana, e quindi con un panorama che è anche piuttosto simpatico in questo senso. Chi volesse può rivolgersi direttamente all'Archeoclub, non è in libreria, a via Merulana 272, il telefono è 06 48 18 839.
Benissimo,
ecco,
questa è un'altra delle iniziative di Archeoclub Roma.
Fa parte della nostra storia quotidiana, insomma. Anche il personaggio che così ricordiamo, Massimo Pallottino, una volta forse varrebbe la pena di parlarne. È stato importante negli studi anche, non soltanto sugli Etruschi, ma anche sulle origini di Roma, sulla storia più antica di Roma. Chissà che non lo incontreremo qualche volta
ne possiamo parlare nei nostri discorsi.
Dicevamo degli ebrei dunque. Gli ebrei, soprattutto le origini della comunità ebraica di Roma, anche perché a questo proposito si dicono parecchie inesattezze, chiamiamole inesattezze, e vere e proprie fantasie, tra le quali, per esempio, ho letto anche in questi ultimi giorni, ma è una fantasia ricorrente, diciamo, che la comunità di Roma, che quella di Roma sia la più antica comunità ebraica fuori del territorio della Palestina. E poi che questa comunità... Che non è vero, forse possiamo dire la più antica comunità ebraica dell'Occidente, del mondo occidentale, ma non è che sappiamo con certezza tutto questo, lo possiamo presumere, ma certamente non è la prima fuori della Palestina, perché nell'Oriente Mediterraneo di comunità ebraiche ce n'erano già diverse prima che nascesse quella di Roma. Ecco, un'altra fantasia riguarda è quella che vorrebbe la nascita della comunità ebraica di Roma come derivata da una deportazione di ebrei da parte dei romani, ovviamente una deportazione degli ebrei nella nostra città. Non è vero nemmeno questo, è una notizia falsa. Purtroppo non è che abbiamo la certezza, non possiamo ricostruire con certezza le origini di questa comunità, ci mancano i documenti, ci mancano le fonti storiche, però qualche cosa possiamo dire, ed è anche, direi, abbastanza soddisfacente, può essere abbastanza soddisfacente. È probabile che questa comunità sia nata nel corso del secondo secolo avanti Cristo, ed è una bella antichità, naturalmente. Perché in questo periodo? Perché è questo il periodo nel quale Roma stipulò dopo averla sconfitta militarmente, stipulò un trattato di pace con la Siria, che a quei tempi, la pace fu firmata nel 186 a.C., quindi nella prima metà del secondo secolo, e dicevo con la Siria, che a quei tempi aveva allungato le mani, no, sul territorio della Palestina, in una fase di espansione con la quale arrivò fino all'Egitto. Ecco, appunto, nell'ambito di questa pace si ebbero, diciamo, i primi contatti diretti fra i romani e gli ebrei, i quali però furono veramente tali quando ci fu, proprio nei confronti della Siria in Palestina, la famosa rivolta dei Maccabei, una rivolta che fu giustificata, fu determinata dalla pretesa della Siria, del re di Siria, di come si potrebbe dire, amalgamare, no, gli ebrei, soprattutto di ellenizzarli. Figuriamoci, gli ebrei si opposero a una cosa di questo genere. Ci fu appunto questa rivolta capeggiata dai fratelli Maccabei, di questa grande famiglia, Giuda e Jonata Maccabei. Fra parentesi, Maccabet in ebraico significa martello, quindi è un appellativo che fu dato. Ora, questi Maccabei, a un certo punto, proprio per poter combattere, reagire alle pretese siriane, si rivolsero a Roma, e inviando addirittura qui a Roma una ambasceria nel 161 avanti Cristo. Una ambasceria.
E furono ascoltati?
Per chiedere protezione, che ottennero. Bisogna dire che in questo periodo Roma era ormai diventata un po' l'arbitro della situazione in quello che noi oggi, stupidamente, seguendo gli americani, che hanno le loro ragioni, chiamiamo il Medio Oriente. Noi dovremmo dire il vicino Oriente, bene, cioè l'Oriente Mediterraneo, in sostanza, del quale faceva parte la Siria, la Palestina. Bene, allora dicevo, Roma dettava un po' legge, faceva soprattutto da arbitra nelle controversie, e questo giustifica, spiega il perché di questa ambasceria degli ebrei. È probabile, insomma, che questo sia il momento in cui la comunità ebraica di Roma è nata. Certamente una comunità ebraica a Roma esisteva, ecco, qui abbiamo la prima vera certezza, nel 139 avanti Cristo. Quindi siamo sempre nell'ambito del secondo secolo.
Una certezza.
E la certezza
da dove?
Da dove viene? Viene dal fatto che nel 139, mi viene da sorridere, anche se l'episodio non è tanto allegro, almeno per gli ebrei non fu tanto allegro, dicevo, nel 139 per la prima volta gli ebrei furono cacciati da Roma. Ecco, il che significa che c'erano, e c'erano già come comunità, non erano persone sparse.
Da Roma, no, ma non esattamente dal ghetto.
No, il ghetto non esisteva, non, nell'antichità non c'è da parlare di ghetto assolutamente. Allora, questi ebrei furono cacciati da Roma, probabilmente si trattava di mercanti, non certo di schiavi e di deportati. Erano, diciamo, liberi cittadini che erano arrivati a Roma, come in tante altre parti del mondo mediterraneo, per mettere in atto la loro principale attività, che era quella
del commercio.
Del commercio, un carattere mercantile. Ecco perché mi veniva quasi un po' da sorridere, perché questa del 139 fu la prima di una serie di cacciate degli ebrei da Roma, i quali ogni tanto, si vede, davano fastidio ai romani, e lo diremo adesso perché, e quindi venivano allontanati. E, insomma, voglio dire, gli ebrei non erano amati dai romani, basterebbe leggere Cicerone, che ne parla anche a lungo in una delle sue orazioni. Erano troppo diversi e soprattutto, oggi diremmo, troppo fondamentalisti, soprattutto dal punto di vista della religione, ma non solo, tanto fondamentalisti quanto i romani erano aperti invece a quello che è disponibile, diciamo, anche alle suggestioni, alle influenze che venivano da fuori. Invece gli ebrei si mostravano con la loro ostinata e orgogliosa volontà di tenersi distinti dagli altri, cosa che hanno sempre fatto, e non solo dal punto di vista religioso, ma anche in ogni altro aspetto della loro vita. Insomma, contro ogni possibilità di integrazione, e questo dava fastidio ai romani, naturalmente. Fra queste di cacciate, dicevo, ce ne furono diverse altre che fra l'altro interruppero quindi più volte la continuità di vita della comunità romana. Ogni tanto c'era questa frattura, questa
cesura. Quindi non è
cesura.
Vero che è sempre stata ininterrotta.
Appunto, e quindi questa è un'altra, è una, diciamo, una falsità sulla quale insistono soprattutto gli ebrei attuali, quali appunto spesso si vantano di essere i veri romani perché sono stati sempre a Roma, hanno continuato a rimanere in città anche nei momenti più difficili, come se gli altri romani non avessero fatto lo stesso, voglio dire, insomma. Ecco, c'è da dire che questa comunità più volte interrotta però fu sempre ricostituita, questo è altrettanto vero, naturalmente. Far parentesi, potremmo ricordare quella più celebre probabilmente di queste cacciate da Roma, che fu quella ordinata nel 45, ma qui siamo già dopo Cristo, 45 quindi della nostra era, quando Claudio, l'imperatore Claudio, li allontanò da Roma, come dice Svetonio nella biografia dell'imperatore, li allontanò da Roma perché, sono le parole di Svetonio, perché erano in continuo fermento impulsore cresto, cioè per istigazione di un certo Cristo. Svetonio non sapeva chi fosse. Ed è, questo è interessante perché evidentemente si allude qui alle controversie che dovettero scoppiare in seno alla comunità ebraica di Roma a proposito di Gesù e della sua buona novella e della sua figura di Messia, e quindi siamo in un ambito prettamente ebraico, religioso, e ci furono naturalmente in seno a questa comunità quelli che accettarono Gesù come il Messia e quindi diventarono praticamente cristiani. I primi cristiani furono gli ebrei, naturalmente, e quelli invece che non l'accettarono, e quindi di qui le controversie, le zuffe, le agitazioni che diettero fastidio appunto e quindi provocarono questa cacciata. È interessante perché fra l'altro è una delle primissime notizie, sia pure indirette, della presenza di cristiani a Roma. In cambio di questi momenti negativi, diciamo, ci furono altri momenti, periodi, no, di generale tolleranza delle autorità, dei romani in genere, nei confronti degli ebrei.
Buona convivenza.
Buona convivenza, ma direi addirittura maggiore che per i cristiani. Cioè furono perseguitati di più i cristiani che gli ebrei. Gli ebrei in realtà, a parte questi momenti di allontanamento, non ebbero delle vere e proprie persecuzioni.
Parliamo sempre,
ecco,
dell'antichità.
Sempre nell'antichità. Ecco, in questi periodi di tolleranza, di convivenza, eccetera, bisogna ricordare, per esempio, già Cesare si mostrò benevolo verso gli ebrei, tant'è che, secondo alcune fonti, ci furono ebrei della comunità appunto di Roma che vegliarono per 3 notti. Dopo l'uccisione di Cesare, che appunto fecero questo omaggio al dittatore appena ucciso. Ma Augusto, per esempio, Augusto decretò l'inviolabilità delle sinagoghe, no? Il che significa che fino allora invece
lo erano.
Le autorità, per esempio, potevano fare liberamente quello che volevano. Augusto disse che le sinagoghe a Roma, il che significa che ce n'era più di una, per esempio. E noi sappiamo infatti che nel periodo imperiale le sinagoghe a Roma dovettero essere forse anche una decina. Quindi, non solo, ma lo stesso Augusto dispensò gli ebrei di comparire in giudizio il giorno di sabato. Cioè, insomma, rispettò il loro giorno
anche
di festa.
Anche Giulio Cesare nell'anno sabbatico pare che esonerasse dal pagare il loro tributo allo Stato romano.
Perché dunque c'era...
esonerasse gli ebrei.
C'erano questi alti e bassi. Un altro momento invece negativo fu durante l'impero di Tiberio, il quale addirittura reclutava i giovani ebrei anche della comunità romana per l'esercito, e li mandava poi nelle regioni, nei posti più disagiati, eccetera. Insomma, il discorso sarebbe lungo. Ci sarebbe pure da ricordare che gli ebrei, non quelli romani, ma gli ebrei in generale e soprattutto quelli di Palestina, dettero origine a due fra le più violente rivolte che si ebbero all'interno dello Stato romano, dell'Impero romano. Basterebbe ricordare quella del 68-70 d.C., quella che fu domata da Vespasiano e da Tito, no? L'arco di Tito sta lì a ricordarla. E l'altra grande rivolta che sconvolse appunto gran parte del mondo orientale romano fu quella del 132-135, quando addirittura Adriano fece distruggere e ricostruire Gerusalemme chiamandola con un nuovo nome, Elia Capitolina. Ma questo è un discorso di carattere più generale. Torniamo agli ebrei romani, ai nostri ebrei romani. E non sappiamo mai, mentre conosciamo le date, o almeno alcune delle date di questi allontanamenti, di queste cacciate, non conosciamo mai il momento e i modi del ritorno, perché abbiamo detto che ogni volta poi sono tornati, tant'è che si prestavano poi a essere cacciati di nuovo ogni tanto. Sappiamo appunto che non sappiamo come si verificassero questi ritorni. Sappiamo per esempio che qualche volta, ecco, entra la notizia che in generale è falsa, soprattutto per quanto riguarda le prime origini, a proposito degli schiavi. Effettivamente un certo numero di ebrei arrivò a Roma in stato servile come schiavi dopo la conquista della Siria da parte di Pompeo nel 64 avanti Cristo, e la occupazione, anche la sottomissione anche della Palestina. Molti altri ebrei arrivarono a Roma come schiavi poco più di un secolo dopo, alla fine della guerra giudaica che prima abbiamo ricordato. E qui allora ci mettiamo la notizia degli ebrei che costruirono il Colosseo. Certamente,
non è vero.
Certamente, so, si sente dire. Beh, diciamo che la notizia è giusta dal punto di vista per il fatto che certamente molte delle risorse finanziarie che furono impiegate per costruire il Colosseo vennero dal bottino che i romani fecero, no, con la conquista della Palestina.
Ma non che fossero stati loro praticamente a farlo.
Praticamente, certamente un certo numero, cioè, certamente è molto probabile che un certo numero di ebrei arrivati a Roma come schiavi siano stati impiegati come manodopera per la costruzione del Colosseo, figuriamoci, una operazione di quel genere. Però il Colosseo, per costruire il Colosseo ci volevano fior di operai specializzati, di carpentieri, di muratori, eccetera, che non potevano essere gli schiavi. Gli schiavi portavano le carriole, tutto al più. Quindi anche qui bisogna ridimensionare. Ce l'hai una curiosità, lo so. Potresti domandarmi dove stavano gli ebrei a Roma.
Esatto, infatti.
Perché prima parlavi di ghetto.
Esattamente, sì. Solo abbiamo citato il ghetto, ma ghetto inteso come spazio, come zona, come quartiere,
spazio,
che conosciamo.
Certo.
Invece non ghetto, all'epoca non ghetto, esatto.
Nel senso nostro non esisteva.
Esattamente. Allora, all'epoca dove stavano i romani?
All'epoca, eppure qui, ci sono molti che dicono gli ebrei a Roma sono sempre stati lì, si sono radicati fin dagli inizi nella zona appunto dove poi sorse il ghetto. Niente di tutto questo. Gli ebrei, la prima comunità ebraica di Roma, e anche per lungo tempo, per qualche secolo, naturalmente si è stabilita in periferia, potremmo dire, non certo nel centro storico, come succede sempre, no, per gli immigrati, di solito perlomeno, in una zona periferica che era il Trastevere. Quale Trastevere fu una zona periferica a lungo, e soprattutto nel secondo secolo, primo secolo, quando i primi ebrei arrivarono a Roma. E nel Trastevere, proprio nell'estremo Trastevere, soprattutto in termini antichi, cioè diciamo in quella zona che va ancora da Monteverde al Tevere, centro, no, potremmo farlo a quella che è oggi Piazza Ippolito Nievo, ecco, lì in questa zona.
Quindi
in questa
a pochi metri dall'attuale ghetto? Bisognava solo passare il ponte.
Certo. Infatti adesso, brava, è proprio quello che poi fecero, infatti. Quindi in una zona vicina, prossima a Porta Portese, diciamo, no? Per intenderci. Perché, come facciamo a saperlo? Perché nel 1602, agli inizi proprio del XVII secolo, fu scoperto e scavato il cimitero degli ebrei, che era appunto nell'ambito della zona dove essi abitavano, un cimitero, fra l'altro anche una piccola catacomba, un cimitero nel quale le tombe erano tutte a inumazione, in un momento in cui trionfava a Roma e nel mondo romano in genere la cremazione. Ecco un altro elemento di distinzione, no? Fra gli ebrei e i romani. Gli ebrei rimasero sempre fedeli alla inumazione, tant'è che poi fu questa la usanza funebre anche dei cristiani, no, nelle catacombe, che a un certo punto riprese il sopravvento rispetto alla cremazione. È sintomatico, direi, è significativo che ancora da quelle parti, dalle parti di Porta Portese per intenderci, più o meno da quelle parti, nel Cinquecento esisteva il cimitero degli ebrei di Roma, che veniva comunemente chiamato orto degli ebrei, anzi diciamo pure i romani lo chiamavano l'ortaccio degli ebrei, perché in genere quando si trattava di ebrei c'era sempre l'aspetto dispregiativo.
Non c'è più nulla,
ecco,
di questo.
Quando si voleva dire in maniera più aulica si parlava di campus judeorum, cioè il campo giudio. Bisogna dire anche che durante l'impero non rimasero in questo ambito, anche in quei momenti che prima ricordavamo di maggiore tolleranza con Cesare, con Augusto, eccetera, per esempio cominciarono, come tu dicevi prima, a passare ponte, no, come dicono i trasteverini. Ci fu certamente una colonia di ebrei che si stabilì nella zona, diciamo, a ridosso dell'attuale Ponte Sisto, e il ponte allora era il Ponte di Agrippa, quello che essi passarono per andare dal Trastevere alla riva sinistra. Nella zona quindi dove c'è l'incrocio praticamente fra Via dei Pettinari e Via Capodiferro. Insisto su questo perché furono questa piccola colonia ebraica che passò il ponte, dicevo, soprattutto di conciatori di pelli, fabbricanti di tende, di pelle, eccetera, cioè quelli che esercitavano lo stesso mestiere di San Paolo, il quale quando venne a Roma prigioniero e fu per 2 anni chiuso in domicilio coatto, scelse di andare ad abitare in una casa proprio lì, evidentemente dove c'era una comunità ebraica di suoi appunto magari anche conoscenti, amici, e non a caso è proprio lì nella chiesa di San Paolo alla Regola, no, che si indica una cappella oggi di questa chiesa come il luogo della casa di San Paolo. Un'altra zona dove si diffusero gli ebrei a Roma fu un'altra colonia, diciamo così, fu subito fuori Porta Capena, lì dove c'era fino a qualche anno fa l'obelisco di Axum, dove c'è la FAO. Dunque, lungo la via Appia, che è la strada che viene dall'Oriente, naturalmente, nella Valle delle Camene, la passeggiata archeologica, come la vogliamo chiamare, quella era un'altra zona. E non a caso, proprio lungo l'Appia, insieme alle catacombe cristiane famosissime in tutto il mondo, ci sono anche quelle 5-6 catacombe ebraiche di Roma che noi conosciamo. Ecco, solo nel tardo Medioevo, diciamo forse intorno al 1200, gli ebrei cominciarono a stabilirsi e a concentrarsi nella zona del Portico d'Ottavia, no? Passando il fiume all'altezza dell'isola Tiberina,
come oggi,
attraverso il Ponte Fabricio, o il Ponte Quattro Capi, che fu chiamato il Ponte degli Ebrei a Roma, Ponte Iudeorum, e lì si andarono a stabilire nel rione Sant'Angelo, dove poi la comunità ebraica tutta intera venne concentrata e circoscritta quando nel 1556 fu istituito anche a Roma il ghetto, che era stato inventato, per così dire, qualche anno prima a Venezia. E così fino al 1870, quando il ghetto fu definitivamente aperto e smantellato.
Romolo, grazie per averci raccontato questa storia e grazie per essere stato con noi. La prossima volta ci parlerai, vediamo se possiamo tornare sul pallottino, Romolo.
Io volentieri sono stato con lui, suo collaboratore, per 25 anni, quindi lo faccio volentieri, soprattutto mettendolo in rapporto appunto con i suoi studi sugli Etruschi e su Roma antica.
Grazie Romolo. Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.